Comunali 2.1.
È la più grande città del Ticino, ma da tempo sembra che i fasti del passato siano destinati a restare appunto nel passato. Riuscirà a ridefinire una sua identità, a capire che cosa vuole fare da grande e a conciliare progetti visionari che faticano però a concretizzarsi con una reale risposta ai bisogni dei suoi abitanti, nonché del tessuto economico e imprenditoriale. È pronta per una vera svolta. Buongiorno, io sono Amanda Pfendler, oggi al nostro quarto dibattito preelettorale in vista dell'appuntamento del 18 aprile. L'avrete capito, si parla di Lugano. Un anno fa, era il 17 di marzo, eravamo pronti per questo dibattito, lo stavamo organizzando al telefono, avevamo però il dubbio che il Consiglio di Stato stesse per posticipare le elezioni. Così è stato. Il 18 marzo è stato deciso che si sarebbero tenute nel 2021, quest'anno. E così eccoci qui, molti sono stati i cambiamenti nella società, nella città, ma anche nei candidati. E allora, con i miei saluti, parto proprio da chi non era previsto questo dibattito l'anno scorso, non era nemmeno candidato, l'unico a non essere un municipale uscente, Filippo Lombardi, in corsa per il seggio PPD, lasciato vacante, ex senatore, presidente dell'AMBRI, fondatore di Teleticino, non ha bisogno di molte presentazioni, buongiorno. Saluto poi gli uscenti e parto da Marco Boradori, sindaco leghista da 8 anni e capo di Castero Istituzioni, benvenuto. Da 8 anni in municipio è unica donna, anche Cristina Zanini Barzaghi, in corsa per la lista PS Verdi, Partito Comunista, capo di Castero Immobili. Buongiorno anche a lei. Last but not least, saluto anche un altro municipale uscente, Roberto Badaracco, da 5 anni a capo del Dicastero Cultura, Sport ed Eventi, in lista per il PLR. Benvenuto anche a lei.
Buongiorno a tutti.
Per entrare nel vivo del dibattito, prima di iniziare a tartassarvi con le domande, ci facciamo aiutare da una breve scheda.
In Ticino è la città con la C maiuscola fra le 10 più grandi della Svizzera, ma la crisi della piazza finanziaria dei commerci ha fatto crollare molte certezze e Lugano è ora alla ricerca di una nuova identità. Su quali settori economici puntare? Come rispondere a quelli che sono i tipici problemi di una grande città? Diseguaglianze sociali, traffico congestionato, rapporto fra il centro e le periferie, invecchiamento della popolazione. A fronte di grandi progetti che faticano, con scontri politici anche accesi, a concretizzare, pensiamo al polo sportivo ma anche a quello congressuale o al ripensamento del lungolago, aumentano i cittadini in difficoltà, oggi più che mai, a seguito della crisi innescata dal Covid. Sul fronte degli enjeux politici, 2 i municipali che non si ripresentano, Angelo Ielmini del PPD e Michele Bertini del PLR. E sono proprio questi 2 partiti che segnano le maggiori divisioni interne. I liberali radicali potrebbero essere penalizzati proprio dalle polemiche legate all'abbandono di Bertini, così come dalle spaccature interne su dossier importanti come il polo sportivo e degli eventi. Il PPD ha faticato sia quest'anno sia l'anno scorso a trovare la quadratura del cerchio per la lista per il municipio. Punta tutto su un peso massimo, che fino all'anno scorso non era però nemmeno residente a Lugano. A beneficiare di queste fratture in casa PLR e PPD potrebbe essere la Lega, forte dell'appoggio dell'UDC, che punta a confermare la maggioranza relativa in municipio. E a sinistra? L'alleanza rosso-verde punta al raddoppio sperando di bissare i risultati delle ultime federali, ma deve fare i conti con la nascita di 2 liste concorrenti, Forum Alternativo e MPS. Insomma, l'esito del voto a Lugano non è certo scontato.
Restiamo allora brevemente su quelli che sono gli enjeux politici in queste elezioni. Marco Boradori, obiettivo della Lega è confermare i 3 municipali uscenti, ma se i risultati degli ultimi appuntamenti elettorali dovessero confermarsi, non temete che il vostro alleato, l'UDC, possa soffiarvi un seggio?
Beh, diciamo che quando si affronta un'elezione, una votazione, ogni risultato in fondo è possibile. Noi ci siamo alleati con l'UDC, ma non è la prima volta, sono parecchie tornate elettorali che avviene questo. L'UDC è sicuramente in crescita e quindi tutto è possibile, l'abbiamo messo in conto. Evidentemente partiamo, se posso dire, con un certo vantaggio come municipali della Lega, perché siamo municipali uscenti e quindi da questo profilo partiamo sicuramente con un vantaggio. però siamo in ottimi rapporti anche con l'UDC, con i candidati, e quindi posso dire vinca il migliore all'interno della lista. È importante, credo, che ci sia una lista comune per dare un'immagine chiara al centrodestra della città, anche non solo del cantone, quindi da questo profilo credo per intanto tutto bene.
Vedremo. Roberto Badaracco, dei due seggi attualmente in mano al PLR, uno è per così dire vacante con polemica, nel senso che Michele Bertini ha scelto di non ripresentarsi, criticando il suo partito, il PLR, reo di non averlo sostenuto a sufficienza. Queste divisioni interne, quella che ho citato non è l'unica, quanto a suo avviso possono essere rischiose per l'esito del voto?
Ma io credo che a livello politico ci troviamo chiaramente in un momento sensibile, delicato, solo per il fatto che manca effettivamente un municipale uscente che non si ripresenta più, e quindi sulla carta c'è un posto libero. Ecco, dobbiamo fare molta attenzione perché il secondo seggio non è scontato, ci sono vari candidati che stanno combattendo molto bene per entrare, anch'io stesso devo riconfermare la mia posizione che non è scontata, e quindi c'è molta lotta. Io spero che al di là delle questioni e delle discussioni che abbiamo avuto negli ultimi mesi si capisca che il Partito Liberale comunque porta in avanti delle idee e dei valori importanti per la società, e che comunque io e Michele Bertini abbiamo lavorato, io credo modestamente, bene in municipio, ci siamo dati molto da fare e abbiamo cercato di fare tutto il possibile per la città soprattutto.
Cristina Zanini-Barzaghi, abbiamo sentito, il PLR deve confermare il suo secondo seggio. Voi invece, come PS, Verdi e Partito Comunista, puntate a un raddoppio. Ma su questo obiettivo quanto potrebbe pesare il fatto che a sinistra non c'è solo la vostra lista, ma ce ne sono altre due?
Beh, naturalmente forse può esserci anche un po' di influenza, ma io penso che, visto che sono due liste che si definiscono piuttosto di opposizione, è un po' difficile credere che si possa entrare in un municipio e fare opposizione. Quindi confido che l'elettorato capisca che bisogna avere una forza rosso-verde importante anche a Lugano, speriamo nel raddoppio, perché altrimenti i temi che sono emersi con forza con la pandemia legati alla socialità e all'ambiente è molto difficile portarli avanti se non si è nella stanza dei bottoni.
Filippo Lombardi, arrivo ora da lei, non posso non chiederglielo, gliel'avranno magari anche già chiesto. Presidente dell'Hockey Club Ambri Piotta ed eventualmente municipale di Lugano, non c'è nessun conflitto di interesse, a chi tiene in caso di derby?
Nel calcio indubbiamente è il problema di Lugano. Comunque, ed è anche una tradizione ticinese ancorata e anche luganese, parecchi decenni fa era nell'hockey Lambrì, nel calcio a Lugano. Bene, detto ciò, credo che ho sempre dimostrato che bisogna distinguere, separare la politica dallo sport e entrambe dall'attività professionale. Essendo poi attivo nei media, potete immaginare che se non avessi una rigida disciplina intellettuale per cui i campi vanno separati, non sarei riuscito a fare quello che ho fatto e che mi viene, credo, anche riconosciuto. Quindi niente, quello che è costato è che Lugano è davanti ad un una grossa decisione concernente il futuro delle sue infrastrutture sportive, e quindi se dovessi essere in municipio sicuramente darei una mano perché queste infrastrutture possano essere realizzate. Ho vissuto le difficoltà appunto di un altro club sportivo e non vorrei che questo si ripetesse a Lugano.
Ci arriveremo, toccheremo anche quel tema. Questo era per quanto riguarda gli enjeux elettorali, ma i politici devono soprattutto occuparsi dei problemi e dei bisogni della città. Prima di continuare quindi con le domande, vi propongo alcune riflessioni di un ospite. Io gli ho dato carta bianca, sentiamo il rettore dell'Università di Lugano, Boa Serez.
Io credo che la città di Lugano possa veramente diventare una grande città. E non è una forma di campanilismo del XXI secolo. Una grande città, a grandi numeri sì, ma appunto ha una popolazione diversa, la diversità è una ricchezza, e quindi se da un lato è importante portare avanti grandi progetti che strutturano la città, che migliorino le infrastrutture, che migliorino le condizioni di vita in generale, è anche importante che appunto questa diversità non si trasformi in una frattura sociale. La città di Lugano ha dimostrato che sa cos'è la solidarietà, la tolleranza. Credo che abbia gestito bene la crisi dovuta al Covid, ma credo che in futuro, magari appunto sulla scia di quello che ha già fatto, dovrebbe presentarsi come una città dove appunto valori come la tolleranza, la solidarietà, l'ascolto e il dialogo siano ancora più importanti che la volontà di fare, di costruire, di dimostrare che siamo i più forti.
Sono molti gli spunti che ci ha offerto il rettore dell'USI. Partirei allora dalla questione dei grandi progetti. È chiaro che in questo momento si pensa subito al polo sportivo e degli eventi. Roberto Badaracco, inizio da lei, che, lo ripeto, è capo di Castero Sport ed Eventi e che difende a spada tratta questo progetto. Cosa risponde a chi, dal Consiglio Comunale per esempio, che dovrà esprimersi proprio questa sera in merito, a chi vi accusa di averli posti di fronte a una sorta di ricatto? Mi spiego, o si accetta questo progetto così com'è, oppure il cantiere del nuovo stadio non potrà partire quest'estate e il Football Club Lugano non potrà mantenere la licenza della Swiss Football League.
Rispondo che non è assolutamente vero. Ci sono state diverse tappe, addirittura tre negli ultimi anni, con il consenso del Consiglio Comunale, progetto di massima, progetto definitivo e tanto altro. Abbiamo seguito tutto assieme e chi ora veramente arriva un po' con queste censure, infatti i principali sono dell'MPS che non sono in Consiglio Comunale e non erano neanche rappresentati politicamente a Lugano, avanzano questo spettro del referendum e avanzano queste teorie. Io dico solo che come capo di Castero Sport, soprattutto lo vedo nelle associazioni, nelle società, abbiamo veramente, e non è una favola, ma è un dato di fatto che credo tutti capiscono, abbiamo necessariamente bisogno di infrastrutture adeguate, che non sono faraoniche, lo ripeto, ma sono il minimo stretto necessario per poter andare in avanti a praticare dello sport a Lugano. Se nei prossimi anni non avremo queste strutture, ci troveremo confrontati sempre di più con grossissimi problemi con le società, a parte il Football Club Lugano che non potrebbe più andare in avanti a giocare in Super League, ma soprattutto le piccole società che hanno centinaia, tante volte anche migliaia di aderenti in strutture al coperto, sportive, adeguate, e questo veramente è una cosa che credo stia a cuore a tutti. Si discute tante volte in Consiglio Comunale, continuano i consiglieri comunali a dire è un municipio che deve fare, ecco, adesso che siamo arrivati, noi vogliamo fare realmente, siamo arrivati alla frutta, c'è chi pone degli ostacoli, ecco, che gli elettori e i cittadini prendano nota di tutto questo e si facciano le loro considerazioni.
Cristina Zanini Barzaghi, anche lei difende il progetto, difende la necessità di queste infrastrutture sportive. Il progetto, il PSE, costerà 10 milioni di franchi all'anno per la città, 10 milioni che potevano essere spesi per aiutare la popolazione in difficoltà, così almeno sostiene anche una parte del suo partito e dei suoi alleati.
Beh sì, è vero, si possono spendere sempre altrimenti i soldi, invece, però noi abbiamo sempre detto chiaramente che vogliamo coprire questi costi supplementari con un leggero aumento in moltiplicatore. Io ricordo che abbiamo diminuito in questa legislatura il moltiplicatore e abbiamo perso così tanti milioni, avremmo già potuto pagare metà del palazzetto dello sport se non avessimo diminuito di 3 punti i moltiplicatori. Se torneremo a quello che avevamo inizialmente impostato dopo il risanamento finanziario del 2013, potremo continuare a realizzare gli investimenti normali della città e in più prenderci a carico quello che dà il plus valore per la città e la regione, anche il cantone, quindi quei progetti che possono anche fare da creazione di nuovi posti di lavoro. In questi 10 milioni nessuno dice che ci saranno diversi nuovi posti di lavoro pubblici di qualità, e forse anche questo è un tema da affrontare nel rilancio della città.
Lei ha parlato di moltiplicatore, eventualmente da alzare di qualche punto percentuale, però non è proprio un momento semplice per la popolazione e per l'economia.
Ma io rispondo dicendo che per il 90% della popolazione l'aumento di 2 o 3 punti moltiplicatore è 1 o 2 caffè al mese al ristorante. Tra l'altro adesso non ci possiamo nemmeno andare, quindi abbiamo già risparmiati questi soldi. E la stessa cosa vale anche per la grandissima parte delle aziende che operano a Lugano.
Marco Boradori, abbiamo sentito c'è la possibilità di un referendum, prima però il voto in Consiglio Comunale questa sera, ecco, dovesse andare storto qualcosa, non dovesse passare in Consiglio Comunale oppure dovesse venire lanciato il referendum accolto poi dalla popolazione, che fate? Avete un piano B?
Diciamo che il suo è uno scenario quasi apocalittico, qui non, preferisco non pensare.
Bisogna sempre pensare anche al peggio.
La capisco, capisco il suo ruolo. Però vede, noi siamo molto, come municipio, e siamo veramente molto convinti e credo di poter dire determinati e molto seri nel portare avanti i progetti quando li definiamo. Adesso ci troviamo a questo stadio, stasera c'è una votazione importante che bisogna pur dirlo, qualche settimana fa sembrava un pochino più in bilico, adesso non voglio mettere le mani avanti o avanzare delle ipotesi che magari sono troppo favorevoli, però credo che con un lavoro serio abbiamo risposto a tantissime domande, io penso fossero più di 100-150, magari anche qualcosina in più della commissione della gestione, abbiamo risposto secondo me in modo molto completo e abbiamo trattato anche con la commissione della gestione, credo che siamo arrivati oggi a essere relativamente ottimisti sul voto di questa sera. Lei ha evocato, è corretto, un possibile referendum che diventa probabile, immagino se stasera poi il voto sarà del Consiglio Comunale sarà positivo. Io guardi, sono abituato nella vita e nella vita politica anche ad andare avanti un passo dopo l'altro, sicuro che le scelte che facciamo sono convincenti e verranno rese sempre più convincenti, quindi se dovesse essere referendum aspettiamo la raccolta delle firme e poi le assicuro che abbiamo tutte le carte in regola per poterci confrontare con i referendisti ma anche con la popolazione, nel senso di far passare, far capire l'importanza, già i miei due colleghi l'hanno detto, l'importanza di una realizzazione di questo genere. Io aggiungerei che comunque questa realizzazione, che è favorevole comunque per la città, lo si voglia o no, da un profilo finanziario, gioca la carta del partenariato pubblico-privato e ci permette di rivalorizzare o valorizzare, risanare un comparto che fino a poco tempo fa era considerato a torto ragione periferia, invece diventerà un luogo centrale della nostra città.
Filippo Lombardi, lei l'ha detto poco fa, sostiene il progetto, ma al di là adesso del polo sportivo e degli eventi, Boas Erez, torno a lui, ha sottolineato come una grande città debba fare i conti e dialogare con tutte le anime della società che la compongono. Ora, in questo momento, un altro tema che è tornato improvvisamente d'attualità è l'autogestione. Lei cosa pensa della decisione del municipio di concedere 20 giorni al centro sociale autogestito per lasciare gli spazi dell'ex macello, altrimenti sarà sfratto? Lei come avrebbe votato il municipio?
Ma credo che purtroppo per loro gli autogestiti si sono messi alla parte del torto con la manifestazione alla stazione che è degenerata. Detto questo, il municipio avrei votato, come credo alcuni municipali abbiano fatto, per un negoziato e per un tempo adeguato per negoziare. È chiaro che dire 20 giorni fuori, a parte gli eventuali aspetti giuridici che potrebbero essere invocati, vuole anche dire non avere la seria possibilità di negoziare, men che meno a ridosso delle elezioni. Trovare delle soluzioni, trovare una soluzione, io credo che fa parte dell'essere diventati grandi. Lugano è diventata grande, si è tirata un sacco di vantaggi, ma anche un certo numero di svantaggi. Ogni grande città conosce un po' questa scena autogestita che fa ormai parte, diciamo così, del panorama giovanile. L'importante è che nella parola autogestione c'è l'auto, facciamo per conto nostro, ma c'è anche la gestione, cioè qualcuno gestisce e anche questi fenomeni hanno una certa loro leadership interna, ma sarebbe importante che questa leadership prendesse le proprie responsabilità, avesse una faccia, un nome e discutesse con le autorità per cercare insieme le soluzioni più adeguate. Questo mi sembra mancato da ambo le parti.
Marco Boradori, lei ha sempre respinto con veemenza chi accusava il municipio di aver deciso perché in campagna elettorale. Le chiedo però, non è che voi quattro municipali favorevoli, diciamo, allo sfratto avete spinto un po' per decidere prima delle elezioni nel timore che nel nuovo municipio, quello post 18 aprile, non ci fosse più una maggioranza in tal senso?
diciamo che anche questa, che una maggioranza nuova possa sovvertire o comunque non essere d'accordo con quanto abbiamo deciso, beh, questa è una possibilità che, come ogni votazione, se lo si diceva già prima, può intervenire. Però di fatto noi abbiamo preso una decisione sulla scia, anche bisogna pur dirlo, di quello che era successo alla manifestazione alla stazione di cui ha fatto riferimento Filippo Lombardi, ma anche quella precedente del 30 ottobre di Molino Nuovo, dove c'erano stati, a parte il ferimento, per fortuna mi si dice non troppo grave, di una giornalista, comunque simbolicamente è veramente attaccare la libertà di stampa. E c'era stato poi l'imbrattare i muri, tanti muri della città che sono ancora imbrattati, tra l'altro, perché non è così facile poi togliere tutto questo. Alla stazione abbiamo visto, insomma, chi è andato con catene, chi ha lanciato sassi presi dalla massicciata del binario, ecco, cose di questo genere, secondo noi, che abbiamo deciso, li parlo per me adesso, secondo me sono totalmente inaccettabili. Allora abbiamo deciso di decidere. È chiaro che c'è chi dice 20 giorni sono troppo pochi, c'è chi dice si potrà fare ricorso, tutto quanto, vediamo. Noi abbiamo anche comunque detto, e questo lo ribadisco, se da parte dell'autogestione, perché è peccato dover definire un concetto, non ci sono delle persone, lo diceva prima, non c'è un viso, non c'è una persona che fa da portaparola, quindi se l'autogestione decidesse di voler colloquiare con noi, noi siamo disponibili a colloquiare con loro. Altrimenti vediamo cosa succede. Dopo è chiaro che io non le nascondo che sarei stupefatto se qualcuno facesse dell'autogestione, facesse ricorso, dopo che l'autogestione si mette sempre al di fuori dell'ordinamento giuridico. Quindi veramente una contraddizione di termini che sarebbe, lo ripeto, per me stupefacente, sarebbe una contraddizione gravissima da un certo profilo. Però il diritto è a disposizione di tutti, vediamo fin dove si spinge la coerenza di questa autogestione.
Quindi mi sembra di aver capito che da quando avete preso questa decisione di contatti con...
Sì, non ce ne sono stati, anche se effettivamente durante la manifestazione, l'incontro che l'autogestione ha avuto alla Foce, pareva che ci fossero comunque delle voci che andavano in questa direzione. Io concludo dicendo una cosa, che la nostra decisione voleva anche smuovere le acque, perché nessuno era contento di quello che stava avvenendo, nessuno, dall'autogestione a noi, alla popolazione. Con questo creiamo una nuova dinamica, almeno lo speriamo, che smuoverà o potrebbe smuovere le acque e portare a qualcosa anche di positivo.
Cristina Zanini Barzaghi, è previsto che l'ex macello venga riqualificato, a fine 2020 è stato scelto il progetto architettonico vincitore, ora si attende il messaggio con il credito di progettazione. A che punto è questo messaggio?
Beh sì, è in preparazione, ne ho già parlato anche diffusamente la scorsa settimana a una trasmissione di Mille Voci, invito magari ad andare a riascoltare dove si può sentire molti più dettagli. Se sarò ancora in municipio dopo il 18 aprile, arriverà molto presto sulle scrivanie del Consiglio Comunale.
Roberto Badaracco, da inizio 2019 è attivo anche un gruppo di lavoro misto città e cantone incaricato di trovare degli spazi alternativi, visto appunto che l'ex macello verrà riqualificato per l'autogestione. Alcune ipotesi sono state condivise con il municipio, quali sono e sono eventualmente state presentate agli autogestiti?
Ma quali sono non possiamo dirlo adesso, perché è una cosa ancora è all'interno della discussione del municipio. Comunque c'è questo gruppo di lavoro che sta facendo degli approfondimenti, ha individuato delle possibili soluzioni. Ecco, secondo me questo è uno dei punti fondamentali che dobbiamo mettere sul tavolo, cioè veramente una alternativa a quella attuale, dove possiamo mettere le carte sul tavolo e dire questo spazio è a disposizione. Io credo che l'ente pubblico questo sforzo deve farlo. Io vorrei chiarire, perché anche il municipio chiaramente si è diviso, però si è diviso più che altro sulle modalità, sul principio, almeno per quanto mi riguarda, è chiarissimo che lì gli autogestiti non ci saranno più, dipende solo fra quanto o rispettivamente secondo quali modalità, come dicevo. Secondo me è fondamentale trovare un'alternativa e metterla sul piatto. È chiaro che la loro, diciamo così, possibilità di partecipare al dibattito è quasi nulla, rifiutano l'autorità, e questo atteggiamento è completamente sbagliato, perché io credo, l'ha citato prima il sindaco, sono tutti dispostissimi a discutere e a parlare, come abbiamo fatto anche con interlocutori, per esempio dell'ex Spazio Morel, ci sono presentati tutti, erano persone, si è discusso, si sono trovate soluzioni. Questo atteggiamento continuo loro di dire non abbiamo un interlocutore, ho capito che loro hanno modalità interne molto particolari, però in una società civile devono comunque adattarsi a una discussione normale fra persone. Quindi se vogliono trovare una soluzione è tutto nelle loro mani e devono dimostrare una volta veramente di avere la volontà di colloquiare con noi. E io sono sicuro che la soluzione si troverà veramente, almeno da parte mia, ma anche di quasi tutti i colleghi, c'è la volontà di trovare qualche cosa.
A Lugano?
A Lugano, nei dintorni, o comunque ricordo che è anche una problematica cantonale, che ne dica il cantone adesso, ecco, con molta trasparenza, il cantone continua a fare orecchie da mercante, ma sarebbe ora veramente il Gran Consiglio, credo che arriverà con degli atti adesso sul tavolo, è ora che partecipi alla ricerca di un centro autogestito che è previsto in una legge cantonale, e quindi legge cantonale è il cantone anche che ha una parte di responsabilità.
Filippo Lombardi, torno a quanto ha detto Boas Erez, il rettore ha citato il rischio di una frattura sociale, il rischio di esclusione. Alcuni quartieri come Molino Nuovo, Viganello e Pregassona hanno il tasso più elevato di persone che beneficiano di prestazioni sociali. Anche a Lugano, come spesso capita nelle grandi città, si stanno creando dei ghetti.
Questo rischio esiste quando si passa da una cittadina relativamente piccola ad essere, credo, la nona città più popolata della Svizzera, nona o decima. E quindi chiaramente già solo geograficamente ci sono queste disparità, e poi socialmente una grande città conosce questi problemi dappertutto. E bisogna affrontarli, e credo che la città possa fare qualcosa di più. Non accetto però quelli che mi dicono: ah, non si può investire in questo o in quell'altro gran progetto perché bisogna mettere i soldi nell'assistenza. No, sono due dinamiche diverse, bisogna fare e questo e quello, bisogna avere dei progetti, degli obiettivi, delle visioni, perché la locomotiva Lugano deve essere rimessa in moto, non può accontentarsi di fare assistenza per i prossimi decenni e decadere sempre di più. Quindi ci vogliono dei progetti trainanti, ci vogliono delle visioni, e poi bisogna anche occuparsi della socialità, ma questo va nella spesa corrente, l'altro va negli investimenti con diverse modalità delle finanze pubbliche che appunto distinguono queste cose. Quindi sì, ci vorrà un'attenzione in particolare post pandemica, perché l'uscita dalla pandemia non sarà semplice. Chi ha potuto tenere in un qualche modo adesso si troverà probabilmente in difficoltà. Alcuni potranno recuperare in fretta un'attività economica, altri no, e quindi bisogna restare doppiamente attenti come città a intervenire in questo campo.
Marco Boradori, proprio a questo proposito, l'aggiornamento dello studio sulla povertà di Lugano è stato pubblicato proprio qualche giorno fa, afferma che a causa del Covid si prevede un aumento delle difficoltà economiche, delle incertezze a livello occupazionale e un aumento delle domande di assistenza. Come intendete affrontare questa situazione? Mi faccia qualche esempio concreto.
In effetti l'aggiornamento dello studio sulla povertà risale a qualche tempo fa, per cui non può ancora tener conto di quelli che sono i dati della pandemia. Ma vede, io penso che al di là del fatto che anche voi nell'introduzione avete detto che la città sta cercando una sua nuova identità, che è vero, perché noi abbiamo subito, torniamo 12 anni fa, un tracollo, si può dire, perché la piazza finanziaria ha causato un tracollo a livello di entrate. Noi abbiamo perso, lei lo sa molto bene perché lo ripetiamo spesso, i 4/5 delle entrate fiscali dovute alla piazza finanziaria le abbiamo persi. Siamo passati da 55 milioni di franchi, siamo scesi a 11. Eppure, malgrado ciò, la città è rimasta in piedi. Noi ancora oggi, a livello di perequazione intercomunale, continuiamo a pagare quasi quanto pagavamo prima. Quindi voglio dire, la città di Lugano c'è e come, no? Questo mi preme dirlo come sindaco. Evidentemente deve esserci e come, anche e in particolare a livello di inclusione, a livello di sostegno delle persone che non stanno bene o che sono in difficoltà. A Lugano, vorrei sottolineare, vivono 140 nazionalità diverse, vivono in assoluta armonia, salvo casi naturalmente che possono succedere, però in genere vivono in armonia e vivono integrate, o il processo di integrazione funziona piuttosto bene. Noi abbiamo visto, e rispondo alla sua domanda, con la pandemia anche la città è riuscita, perché ha un sistema sociale, una rete sociale molto importante, la città di Lugano, che ricordo ancora già qualche anno fa veniva lodata a livello svizzero questa rete sociale, e con la pandemia siamo riusciti comunque a intervenire in modo molto attivo, direi proattivo, a favore di quelle categorie di persone o categorie di professionisti che hanno subito delle difficoltà. Non ho il minimo dubbio che riusciremo a farlo anche in futuro. È un aspetto di cui parliamo spesso in municipio. Abbiamo un dicastero di socialità, della socialità, che comunque è molto attivo sia dal profilo della ricerca di occupazione, laddove naturalmente manca e purtroppo manca spesso, sia dal profilo del sostegno alle categorie più bisognose.
Cristina Zanini Barzaghi, allora, a proposito di sostegno alla popolazione, è ipotizzabile anche un aumento del sostegno da parte dell'autorità politica a quelle associazioni che proprio in questo periodo hanno aiutato sul campo la popolazione in difficoltà?
Beh sì, certamente ci sono molte, molte associazioni e entità che aiutano a livello sociale, ma vorrei magari tornare su un altro aspetto che forse dobbiamo migliorare come municipio, quello di dare aiuto non solo economico, perché quello è importantissimo, ma bisogna anche dare un aiuto più sociale e psicologico in questa situazione che si sta manifestando con la pandemia. E quindi penso anche a dei progetti che magari sembrano collaterali, ma che possono creare un'occupazione a queste persone che magari sono in assistenza, ad esempio le portinerie di quartiere, la rivitalizzazione delle case di quartiere, la masseria di Trevano, che adesso partirà il cantiere di Framartino. Ci sono tanti progetti di rilancio anche territoriale, magari della Valcolla, ecco, dove si possono creare magari dei piccoli, appunto, delle piccole attività che permettono anche a delle persone che sono in disagio, che sentono anche di non avere neanche più uno scopo a livello sociale, di poter essere occupate. Abbiamo avuto adesso recentemente il lancio di un aiuto allo studio per i bambini, perché si è visto con la pandemia che rimangono indietro a livello scolastico, specialmente se non hanno una rete familiare. E poi soprattutto bisognerà pensare a chi lavora ma è che comunque resta in povertà. Ci sono famiglie monoparentali, in gran parte sono donne che hanno queste difficoltà. Dovremmo pensare maggiormente alla conciliazione famiglia-lavoro con delle infrastrutture che potremo potenziare ulteriormente.
Un altro aspetto problematico, e resto da lei, a Lugano sono gli affitti, che sono spesso molto elevati. Mancano sufficienti abitazioni a pigione accessibile non solo al ceto basso ma anche a quello medio. Qualcosa è stato fatto, ma il bisogno supera ancora l'offerta.
Beh sì, uno dei più grandi problemi della città di Lugano è che il 90% delle abitazioni sono in mano privata. Rispetto ad altre città abbiamo, non so, Zurigo, siamo attorno al 30-40%, se poi aggiungiamo le cooperative, quasi la metà del parco immobiliare legato alle abitazioni sono enti di pubblica utilità. Questo è un grosso problema a Lugano. Con grandissima fatica abbiamo attivato un primo abbozzo di politica d'alloggio, abbiamo stanziato 10 milioni ad esempio per ristrutturare i nostri appartamenti che hanno degli affitti notevolmente più bassi rispetto al mercato. Abbiamo attivato un primo concorso di cooperativa a Lambertenghi. Forse la sfida del prossima legislatura è consolidare nel piano direttore comunale, che è un grandissimo progetto, delle disposizioni molto più vincolanti sui privati per far sì che si possa aumentare decisamente l'offerta di alloggi a pigione moderata.
Prima di continuare vi propongo di ascoltare, o per chi ci segue in televisione di guardare, la prossima scheda dedicata a quello che Lugano è stata e a quello che è oggi.
Passeggiando per Milano, passeggiando piano piano.
Ma no, signorina, qui non siamo a Milano. Non lo vede? Il Lungolago, mi pare, no? Il Monte Brema, guardi là, il Ceresio. Qui Piazza Riforma, via Pessina, la funicolare, ma insomma qui siamo a Lugano.
Perbacco, è vero. E allora diremo, passeggiando per Lugano, passeggiando piano piano, moda bella vi si trova, proprio in mezzo a via Canova.
C'era una volta Lugano, una città piena di gente, di turisti, di negozi a conduzione familiare. Erano gli anni del boom economico, gli anni in cui le ricchezze degli italiani prendevano volentieri la via dell'espatrio per sfuggire al fisco e finivano nelle banche svizzere, in particolare in quelle di Lugano. Erano gli anni in cui il potere d'acquisto era più alto e la gente spendeva. Poi negli anni qualcosa è cambiato. La fine del segreto bancario, la crisi del settore finanziario hanno avuto conseguenze a livello occupazionale, ma anche anche per quel che concerne i commerci. Complice anche il Francoforte, non ci sono più gli italiani che potevano spendere grandi cifre nei negozi di Via Nassa. Moltissimi quelli che hanno chiuso, anche per colpa degli affitti troppo elevati, e nonostante si sia più volte tentato di rilanciare il settore, il trend sembra impossibile da invertire. È davvero così?
Filippo Lombardi, riparto da lei. Le voci che abbiamo sentito raccontano di due importanti settori economici della Lugano del passato, il commercio e le banche. Due settori oggi in profonda crisi, se ne parla da anni, eppure non sembra che si riesca ad uscirne. Lei che è imprenditore, quali soluzioni vede? In che modo in particolare si potrà frenare la continua chiusura dei negozi?
Ma adesso abbiamo un caso, proprio veniva in mente guardando la situazione pandemica, abbiamo avuto a Basilea la città che ha sostenuto le attività economiche e i commerci che hanno dovuto chiudere pagando una parte dell'affitto, negoziando delle riduzioni di affitto. Non so se questo modello sia applicabile a Lugano, bisognerà studiarlo, ma è chiaro che a parte i soldi di chi in questo momento sta in difficoltà, credo che la città debba intervenire sui proprietari di immobili affinché in fondo i tassi scendano. Tutti i tassi sono scesi, gli affitti stanno scendendo in genere per l'abitativo, non so bene di quanto siano scesi quelli per i commerci, ma credo forse troppo poco. Questa è una cosa, ma poi a parte questo ci vuole un vero slancio di ripartenza di tutti i settori economici. Una cosa che ho trovato tante volte è che qualcuno fa qualcosa, fa qualche manifestazione culturale, grande, piccola, seconda, però poi tanti non seguono, i commerci aprono qualche domenica piuttosto che, però gli altri non seguono. Non c'è una dinamica concordata, coordinata per un vero rilancio turistico. Penso che Lugano dovrebbe invocare lo statuto di città turistica di confine. Questa è la parte commerci. Poi abbiamo evidentemente la questione del terziario, del bancario. Allora bisogna difendere quello che rimane, perché comunque rimane ancora qualcosa, non lasciamolo andare via troppo facilmente, ma bisogna diversificare in questo cambio qui. È chiaro che il trading, per esempio, se ci muoviamo un po' più coraggiosamente, può sostituire un certo numero di impieghi di quel settore lì, è un settore complementare, ma si sta sviluppando a Lugano, che diventa anche qui la terza piazza svizzera per il trading, spingiamolo. Ma c'è molta innovazione. A Zugo si sono dati l'obiettivo di fare la Crypto Valley svizzera, ma è già avanti anche in confronto a tante altre piazze europee. Vogliamo inventarci qualcosa qui, non può farlo solo la città. È chiaro che ha bisogno qui dell'aiuto del cantone, perché le disposizioni legali che frenano un po' le nuove attività le abbiamo a livello cantonale e dobbiamo lì far capire il ruolo di Lugano. In fondo quello che manca un po' a Lugano è la comprensione del resto del cantone per il ruolo trainante. C'è un po' di invidia qualche volta, i primi della classe eccetera, ma non è così. In tutto il cantone bisogna capire che stiamo bene tutti, stanno bene anche le periferie, le valli, quello che volete voi, se la locomotiva è trainante davvero.
Marco Borradori, il settore bancario, abbiamo sentito, soffre da qualche anno. La principale banca luganese, BSI, ora IFG, non è più ticinese, ci sono stati negli anni molti licenziamenti. La decisione poi di qualche anno fa di IFG di vendere lo stabile Botta ha portato qualcuno ad ipotizzare una partenza dal Ticino. Ecco, qual è il compito dell'autorità politica in un caso simile?
Ma vede, ci sono delle dinamiche che l'autorità politica in generale, non solo a livello di Lugano o di Comune, non può influenzare. Per esempio la crisi del settore bancario, ecco, è passato sopra le nostre teste, ci si è trovati, non dico di punto in bianco, ma quasi a dover fare i conti con una realtà, quella che dicevo prima, che voi avete indicato nel vostro servizio, completamente diversa, con una perdita di introiti fiscali importantissima, che io dico, pensiamo ognuno di di noi, se dovesse perdere i 4/5 di quello che è il suo stipendio mensile, probabilmente non riesce a rialzarsi. Ecco, la città di Lugano, tengo a dirlo, con calma, con pazienza, con sofferenza, è riuscita comunque a sopravvivere, a cadere, ma a rialzarsi. Ecco, questo mi sembra molto importante. Però, per venire alla sua domanda, evidentemente noi quello che abbiamo fatto fino ad oggi, almeno con le banche e in particolare con EFG, è stato quello di colloquiare, di cercare di capire, di far sapere le nostre esigenze e cercare di capire anche le esigenze altrui, cioè della banca. Ecco, questo è quello che possiamo fare di sicuro e l'abbiamo fatto, direi, tutto sommato piuttosto bene. Sosteniamo anche dei settori, Filippo Lombardi ha parlato del trading, io credo che il trading possa comunque, e lo dice sempre, ringraziare anche la città della nostra vicinanza, perché lo sosteniamo logisticamente, lo sosteniamo anche finanziariamente e ne siamo ricompensati, ne beneficiamo, perché il trading pochi anni fa è riuscito a raggiungere, sembra incredibile, ma quello che sono le ricadute fiscali che ci danno le banche. Questo è qualcosa di veramente notevolissimo. E ecco, quindi cerchiamo di muoverci dove possiamo con una presenza costante accanto a loro. La stessa cosa abbiamo fatto, continueremo a fare con i commercianti, che anche secondo loro credo che hanno beneficiato della nostra vicinanza. È chiaro che il commercio oggi subisce una situazione per certi versi analoga a quella delle banche, se si può dire, perché oggi l'acquisto online diventa qualcosa di uno strumento formidabile per chi lo fa bene, ma diventa anche un'arma a doppio taglio, molto difficile da fronteggiare per chi magari per abitudine o per necessità propria non è ancora riuscito a entrare in questo settore. Ecco, quindi la città indubbiamente può, deve, e le assicuro però che stiamo lavorando non solo in questa direzione, ma abbiamo già lavorato in questo senso, può e deve stare accanto a questi settori che sono più di altri in sofferenza.
Roberto Badaracco, abbiamo parlato di commerci, abbiamo parlato di banche, un altro settore estremamente importante per l'economia di Lugano è il turismo, si punta molto anche a rilanciare una Lugano turistica. L'estate scorsa avete per esempio esteso la chiusura del Lungolago, permesso ai ristoranti di utilizzare maggiormente il suolo pubblico e questo ha portato a evidenti benefici. Non dovrebbe diventare una normalità per una città a vocazione turistica?
Certo, vorrei dire che dalle parole del servizio di prima si capisce che Lugano ha sempre un appeal incredibile, è una città bellissima a livello paesaggistico, a livello di lago, di montagne, di tutto quanto, quindi attrae tantissimo comunque i turisti. Sta tanto a noi fare in modo che effettivamente questi turisti arrivino. Io credo gli arrivi della prossima Pasqua saranno incredibili, perché tutti ovviamente per la pandemia arriveranno in Ticino e ben venga, soprattutto per gli alberghi. Ecco, è stato detto da Filippo Lombardi, Lugano città con uno statuto speciale di città turistica. Noi questo l'abbiamo fatto durante questa legislatura, tutto il municipio ha lavorato assiduamente affinché diventassimo città turistica con orari anche proprio dei negozi che potessero essere conformi alle necessità turistiche o dei turisti. Questo è un obiettivo bellissimo, perché tutta la zona, le zone a lago, i negozi possono tenere aperti e adesso abbiamo gettato la palla nelle mani dei commercianti dicendo adesso datevi voi una mossa, tra virgolette, fate in maniera che questa carta vincente venga sfruttata. Quello che diceva lei su queste aperture, la pandemia ha portato chiaramente un altro approccio della città. Forzatamente degli eventi più piccoli che abbiamo proposto durante tutta l'estate scorsa a questa facoltà di sfruttare tutte le parti di spazio pubblico, che è stato molto apprezzato da parte degli esercizi pubblici. Le persone hanno goduto anche proprio del lungo lago chiuso in maniera quasi continua, lo è ancora adesso durante la domenica, e questo è piaciuto moltissimo. Io credo che Lugano abbia veramente delle carte eccezionali da giocare. Durante e dopo la pandemia dobbiamo farle valere anche con la realizzazione di questo polo congressuale e turistico, che sarà fondamentale.
Abbiamo finora parlato di settori economici, andiamo allora a sentire le voci di alcuni luganesi. Abbiamo chiesto loro che cosa pensano di un noto problema della città, il traffico.
Nei momenti di punta, che sono verso mezzogiorno a mezzogiorno e mezzo, e dalle 4:30 in avanti è molto intenso.
Tante auto che girano, sempre problemi a trovare parcheggi, e le alternative sì ci sono, Dipende da dove si abita, a volte magari è pratico scendere con i mezzi pubblici, anche se effettivamente non è così sostenibile, dipende in quanti si è.
Ci sono degli orari che secondo me sono un po' difficili da gestire e bisogna calcolare un po', perché e c'è il bus che si mette praticamente dove ci sono le macchine, o il contrario forse, e quindi quello è difficile.
Un po' pieni però.
Cioè sì. Si sta tutti stretti, di solito non hai neanche posto per sederti.
Secondo me basterebbe per prima cosa dare tutti i mezzi pubblici, magari non voglio dire proprio gratuiti, ma quasi, ecco, la metà di quello che si paga adesso, per invogliare proprio la gente, perché l'abbiamo già notato, quelle tipiche domeniche che ti dicono oggi non si paga, scendete in città senza l'auto, chissà perché i mezzi pubblici sono pieni zeppi.
Se bisogna usare la bici, io ho paura di andare qua per strada, perché non ci sono, ci sono delle piste ciclabili, ma sono solo su alcune tratte.
Sarebbero da sviluppare, perché conosco tante persone che con l'avvento delle biciclette elettriche prediligono questo mezzo piuttosto che l'automobile, perché oltre a fare un po' di attività sportiva, il tempo di trasferimento è lo stesso, sia con la macchina che con la bicicletta, la velocità di spostamento è identica.
Cristina Zanini Barzaghi, quello che abbiamo sentito non è una novità. Qualche anno fa è stato voluto il piano viario del Polo, eppure il traffico a Lugano continua ad essere congestionato. Lei quali soluzioni intravede per disincentivare questo traffico?
Beh, innanzitutto bisogna continuare a potenziare il trasporto pubblico a tariffe anche interessanti, come giustamente diceva la signora, perché se andare in quattro in posta costa 10 volte tanto andare in città con un'auto, evidentemente è un po' difficile spostare le persone sul trasporto pubblico. Sta già avvenendo grazie anche all'apertura di Altransit. Abbiamo un progetto di tram estremamente in ritardo, speriamo che si riesca un po' ad accelerarlo, e forse bisogna essere anche un po' più coraggiosi sulla politica dei posteggi. Noi abbiamo una marea di posteggi privati, non parlo di quelli pubblici, abbiamo una marea di posteggi privati che incentivano il pendolarismo con l'automobile, e forse su questo si dovrebbe fare qualche riflessione.
Filippo Lombardi, per quanto riguarda il piano viario, secondo lei funziona o deve essere ripensato?
Beh, dire che sia andato tutto liscio è difficile dirlo, questo è chiaro. È apprezzabile il fatto che sono stati tentati dei correttivi, poi dopo magari ci va ancora il correttivo del correttivo facendo un po' di esperienze, però... La città perfetta non esiste, dove non c'è il traffico. Adesso qualcuno mette Lugano tra le città peggiori al mondo, non lo so su che cosa si basi questa statistica.
Sì, 41esima al mondo.
Ecco, non so francamente come viene calcolata una cosa del genere, perché dipende molto dai tragitti che si vogliono fare, eccetera. Però c'è ancora da mettere mano probabilmente per qualche ritocco, e poi naturalmente quando sarà, ed è fra poco, definitivamente in funzione l'Altransit completa verso nord, non è ancora completa verso sud, e bisognerà fare anche quello, e quando avremo il tram treno io credo che una serie di problemi veramente saranno risolti, però sono tempi, l'Altransit no, ma il tram treno sì, sono tempi troppo lunghi, dobbiamo probabilmente ancora rimetterci mano.
Marco Boradori, quest'anno abbiamo scoperto il telelavoro, è vero che non so quanti lo stiano effettivamente utilizzando, lei pensa che in futuro l'amministrazione pubblica debba incentivarlo non solo in ambito appunto di pubblico, di propri dipendenti, ma anche a livello di aziende private?
Ma io penso che tutti ci siamo resi conto di una cosa, dopo un inizio, un avvio dovuto anche al fatto che stava entrando qualche cosa di nuovo, tra l'altro la pandemia poi è entrata proprio di prepotenza, quindi abbiamo avuto un momento iniziale di difficoltà, però alla fine ci siamo resi conto che si può vivere e convivere molto bene con il telelavoro, che ci sono degli aspetti estremamente positivi. Allora io quello che dico è che le parlo dalla mia esperienza personale, io non vorrei vivere lavorando con il telelavoro e basta. Penso che ci sono delle situazioni, e l'essere umano è in grado di trovare anche il giusto equilibrio, delle situazioni in cui è opportuno e magari anche importante per evitare perdite di tempo lavorare col telelavoro. Le faccio un esempio: a me capita di tanto in tanto di dover andare a Berna, vado in treno, sono 3 ore circa l'andata, 3 ore al ritorno, per magari un incontro di un'ora e mezza, quindi va l'intera giornata per un incontro, per quanto importante possa essere. Ecco, ci siamo ormai abituati a fare questi incontri anche tramite computer, tramite un video, e vanno ugualmente bene. Però poi, per tornare a quello che stavo iniziando a dire, io penso che è anche molto importante il lavorare in presenza, perché siamo comunque, tra virgolette, animali sociali, stiamo bene anche a scambiarci delle opinioni, stiamo bene, cresciamo anche con le riflessioni che facciamo insieme, con gli incontri che facciamo insieme sul lavoro. Per cui, come in tante cose, credo, della vita, o in tutte, è importante trovare il giusto equilibrio, non demonizzare una possibilità, il telelavoro, ma cercare di introdurla nel modo più ragionevole possibile, non estremizzare le cose, non è tutto telelavoro, tutto presenza, può essere entrambe le cose, e credo che qui starà la soluzione.
Rapidamente, Roberto Badaracco, non c'è magari anche il timore che il telelavoro possa ulteriormente svuotare la città?
Ma io penso che questi timori lasciano un po' il tempo che trovano, cioè non possiamo bloccare la società, bloccare una città secondo un dato consolidato e non vedere gli sviluppi che ci sono nella tecnologia, nei cambiamenti strutturali, nel cambiamento del mondo. Cioè il mondo cambia e bisogna adattarsi, siamo noi che dobbiamo adattarci, non è che la città deve rimanere ferma perché va bene così. Quindi se c'è il telelavoro, come diceva il sindaco, va benissimo, ci vorrà sempre il contatto, però se possiamo risparmiare su, per esempio diceva la collega, sugli spostamenti, ma va benissimo, cioè se evitiamo spostamenti inutili, questo è un vero risparmio, è anche un gesto verso l'ambiente. Io penso che questo dobbiamo farlo. Ecco, sui posteggi in sé, riprendo un argomento di prima, so che
abbiamo pochissimo tempo,
sì,
ancora.
Solo per dire, ci vuole anche qua un equilibrio, perché tanti posteggi sono anche a beneficio chiaramente dei residenti nei quartieri che ne hanno bisogno. Ecco, non tutti possono sempre spostarsi col mezzo pubblico, purtroppo.
Ok, io vorrei finire in leggerezza con un piccolo quiz di cultura generale luganese. Non si tratta di farvi fare brutta figura, non ci saranno né vinti né vincitori, si annunci chi la sa. Allora, il primo sindaco di Lugano. Francesco Capra, convinto sostenitore all'annessione del Sottoceneri al Regno d'Italia. Secondo la leggenda del Ceresio, chi venne scacciato dal Signore del Lago?
Troppo difficile.
Un pesce gigante che creava onde giganti. Perché la forca, questa è facile, perché la forca di San Martino si chiama così?
Perché era un patibolo.
Certo.
Esatto.
Per quelli che venivano da Campione, però, li portavano da Campione in barca. E poi...
Almeno 4 comuni che si aggregarono con Lugano nel 2004.
Diganello, Bregasona, Davesco.
Breganzona e Davesco.
Bravi
Davesco.
Tutti. Davesco. Ultima domanda, il territorio di Lugano in chilometri quadrati?
75.
Bene, io ringrazio tutti.
Io ho imparato qualcosa.
Ecco, ringrazio tutti i miei ospiti e auguro a tutti buon appetito.
Altrettanto, grazie.
Grazie mille.
Grazie mille.
Grazie
a voi.
A tutti.
Comunali 2.1.